www.readyjoe.it e la storia continua. Storia del Lago Maggiore. Il Lago Maggiore e la sua storia. Durante il Medioevo il fenomeno si è molto probabilmente ridotto a causa di un diminuito carico umano sulle rive del lago, e sostanzialmente le cose non sono cambiate fino all'epoca rinascimentale. Comunque, anche allora si poteva parlare solo di fenomeni di inquinamento ben localizzati: la grande villa, il paese isolato dagli altri da chilometri di costa disabitata. All'epoca dell'Unità d'Italia, gli abitanti del bacino imbrifero erano circa 350.000, raddoppiati nei successivi 100 anni, 700.000 abitanti nel 1973. Tutta questa popolazione è oggi distribuita molto diversamente rispetto a un secolo fa. Non si parla più di insediamenti abitativi su alture o terrazzi morenici delle valli confluenti al lago, ma di grosse borgate con insediamenti industriali tutti posti in fondovalle, direttamente sul corso degli emissari del lago, che sono, tra canali e fiumi e torrenti, più di 20. Non si frapponeva più, quindi, tra l'uomo e il lago, l'effetto filtrante del terreno, ma gran parte delle sostanze di rifiuto venivano direttamente in acqua. Le prime avvisaglie dei cambiamenti del chimismo e dello stato di trofia del lago si ebbero subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla fine degli anni 50. Ciò che stava accadendo divenne palese a tutti. Il lago cambiava colore, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, per effetto di un eccessivo sviluppo di alghe in acque rese troppo fertili dall'ingente immissione di fosforo e azoto. Tra il 1961 e il 62 si verificò una fioritura di diatomee, che pur essendo piccolissime individualmente, si erano riprodotte in tale quantità da rendere difficoltoso il recupero delle reti dai pescatori, alle quali erano rimaste attaccate come se fossero calamite. Una seconda memorabile fioritura è stata osservata negli anni successivi ed è dovuta a un'altra alga, l'Oscillatoria rubescensis, appartenente alle Cyanophyceae. Questi fenomeni, che in misura minore continua a verificarsi, hanno una matrice comune: l'aumento continuo di fosforo e azoto, e come conseguenza portano a un progressivo impoverimento nel contenuto di ossigeno delle acque profonde. Un lago di medie o piccole dimensioni rimescola le proprie acque almeno ogni autunno, nel periodo di isotermia. Quindi, in questa occasione, si arricchiscono di ossigeno anche gli strati di acqua più profonda, che si erano impoveriti durante i periodi di stratificazione termica, estate e inverno. Per un lago molto profondo è il caso del Verbano. Ciò avviene solo ogni 5-6 anni. Normalmente vengono rimescolati solo i primi 150 metri, e le altre acque, correttamente chiamate ipolimnio, restano nel lago per un tempo medio di 14-15 anni. Addirittura si parla di 90 anni come tempo richiesto ad una molecola d'acqua di profondità per uscire dal lago. E queste premesse servono a far comprendere che qualsiasi compromissione delle acque si può far sentire in tempi lunghissimi, e la situazione precipita quando il danno è protratto indefinitivamente nel tempo. Attualmente, ad esempio, la quantità di fosforo scaricata in un anno nel bacino imbrifero si aggira intorno alle 700 tonnellate ed è più di 3 volte superiore alla quantità tollerabile. Questo stato di cose, oltre che sul popolamento planctonico, vegetale e animale, ha naturalmente influito sul tipo di pesci presenti nel lago. Si sono ridotte quantitativamente le specie pregiate, sensibili alla presenza di agenti inquinanti, i salmonidi, le trote, coregoni e salmerini, e hanno approfittato della situazione pesci meno interessanti ma più resistenti, i cavedoli, le scardole e i ciprinidi in generale. Purtroppo i salmonidi rimangono i più appetiti, con conseguente impoverimento continuo, e non sono invece pescati volentieri perché poco richiesti i ciprinidi. Questi ultimi quindi vedono aumentare sensibilmente il loro numero ed entrano necessariamente in competizione alimentare con i salmonidi, già bersagliati da una serie di condizioni avverse. Un caso tipico di competizione alimentare si ha tra l'agone e l'alborella, che conoscono fasi alterne di sviluppo. L'agone è presente attualmente in quantità ridottissime, mentre era molto più abbondante una ventina di anni fa. Queste sensibili diminuzioni della sua presenza sono documentate fin dal Settecento anche nel lago di Lugano. Testimoni di queste fasi alterne della vita del lago, in prima persona e con un occhio particolarmente attento, sono i pescatori che esercitano la loro attività oggi come decine di anni o di secoli fa. Gli unici cambiamenti sostanziali hanno riguardato infatti il materiale con cui sono state costruite le reti e l'uso di barche a motore. Resti di pesci sono stati ritrovati in molti villaggi palafitticoli del Varesotto, mentre documenti scritti su queste attività riguardano soprattutto i diritti di pesca, ad esempio il lascito con il quale Filippo IV d'Aragona concesse agli angeresi il diritto di pesca libera e gratuita. E questo antico privilegio è citato anche dal De Witt, che indica la ripartizione dei diritti nel resto del lago alla fine dell'Ottocento. Pesca libera, oltre che a Zangera, anche nella parte superiore del lago, Svizzera. Sotto Angera il diritto di pesca appartiene invece ai Visconti di Aragona, presso Luino alla famiglia Crivelli e in tutto il resto del lago alla famiglia Borromeo, che tuttora lo esercita. www.redigio.it e la storia continua.